28ª domenica del tempo ordinario, Donaldo May.
Questo discorso, ma lo approfondisce io sono Dio. Allora se mi chiami buono, pensa davanti a chi sta. Che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli ricorda alcuni comandamenti. I comandamenti non erano dei lacci per soffocare l'uomo, ma erano delle proposte di Dio all'umanità, al tempo di Mosè, come risposta all'amore di Dio per il popolo, l'alleanza. Dio si propone amico di questo popolo e chiede una contropartita, l'osservanza dei 10 comandamenti. E questo personaggio che sappiamo, Matteo lo chiama un giovane, Luca lo dice una persona di rilievo, alto, un pezzo d'osso, oggi tra noi. Ma tutti e tre gli evangelisti si avvicinano, io dico così, proprio ho sentito, era molto insegnante, ma soprattutto interessato ai problemi spirituali. Pensavo e parlava della vita eterna. Chi parla più oggi della vita eterna? Oggi ci c'è l'impegno sul mondo per l'economia, per realizzare i fondi, eccetera, eccetera, ma l'anima, ma la vita eterna passa all'ultimo posto, seppur c'è. Invece questo cane è preoccupato della vita eterna. E Gesù ti propone la strada normale, i comandamenti. Sono la risposta d'amore alla proposta d'amore di Dio. E lui, con semplicità, dice che lo sarebbe fatto, lo sta quando ero piccolo. A questo punto Gesù lo fissa. Marco dice di mettere gli occhi dentro e lo amò. Rare volte gli evangelisti esprimono i sentimenti intimi di Gesù, ma qui c'è questo. Non tanto perché è una provazione, anche questo certo, di una vita bella, un bravo giovane questo, ma perché quello sguardo e quell'amore indicano che ci sono possibilità grandi in questa vita. Se è stato capace di osservare i comandamenti di Dio, potrebbe essere capace di qualcosa di più. Ed ecco la proposta di forza. Ti manca una cosa, va? Vendi quello che hai dato ai poveri e avrai tesoro in cielo. Vieni, scegli. Proposta antichissima. Lascia tutto per trovare tutto. Trovare me, seguire me. Totalmente libero da tutto, dai beni, dalla famiglia, dalla vita. La proposta è sconcertante, tanto che il personaggio si rabbuia e se ne va triste. I suoi possedimenti non lo fanno felice, neanche questo. E lo sappiamo. Parte però con un'inquietudine, anche questa inquietudine è segno dell'amore del Signore, che continua a toccarlo dentro, come ci ha detto la seconda lettura, la parola di Dio, che è una spada che penetra nelle giunture della persona, nella coscienza, che qualche volta è tormentosa, ma è salutare. Perché l'uomo si ravveda, si converta. A questo punto la severa condanna di Gesù per chi è attaccata alla ricchezza. Più facile che un cammello passi per la tromba di un anno che non per un ricco di figlio. Gli apostoli si vedono messi a muro perché per l'ebreo la ricchezza era un segno della benedizione di Dio. Ricordate il libro di Giobbe, come comincia e come finisce. Giobbe è, tra l'altro non è un ebreo, ed è fuori della terra promessa, ma è un uomo buono, onesto. E Dio l'ha onorato con tanti beni, figli, e con beni economici, grandi armenti, non spariscono in un momento. Questa è la benedizione di Dio, la ricchezza sta bene. Gesù sconvolge questo pensiero, questa mentalità, anche nostra, nonostante le disegno di cristianesimo, che la ricchezza sia una benedizione di Dio, e lo è, purché sia compresa dal tuo bene. La ricchezza è un dono che Dio ti fa perché tu sappia condividere tutto qui. Ma dai i poveri, distribuisci, condividi i doni di Dio e avrai un tesoro in cielo. Sono sbalorditi, mi avvertono di essere ricchi anche loro, anche se non hanno niente, perché non c'è solo la ricchezza economica, c'è la ricchezza della persona, della cultura, dell'intelletto, di tutto quello che noi sappiamo in noi, non sappiamo. E allora, signora mia, ma allora chi si può salvare? In Gesù, nessuno. Perché questo è possibile solo a Dio. L'uomo da solo non si salva. Abbiamo davanti agli occhi, purtroppo, da qualche tempo, delle scene raccapriccianti. Persone che si sono buttate in mare e che non si possono salvare. Finché non arriva la nave che butta il salvagente o comunque una fune o qualche cosa a cui tu ti aggrappi e allora vieni tirato su e salvato. Questa è la condizione nostra. Siamo senza salvezza, ma Dio ci vuole salvi. E lui fa tutto e addirittura ha mandato un figlio a salvarci. Il figlio non è un profeta, è il figlio che per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. Il figlio di Dio è venuto a salvarci e solo lui è il salvatore. Allora non resta che aggrapparci a lui. Quando noi crediamo in Gesù e aderiamo a lui, siamo salvati. Questa è la salvezza. All'umanità che altrimenti va a fondo dell'oceano e della messa del mare e della morte. A questo punto c'è l'intervento di Pietro, che fa sempre le sue battute molto molto intelligenti, e si domanda giustamente lui che ha lasciato tutto, famiglia, lavoro, una certa agiatezza. Chiaro, ma vive onestamente, bene. E che ne avevo? E Gesù, non c'è nessuno che abbia lasciato famiglia, che non riceva già in questo mondo il centro con le persecuzioni. E nel mondo futuro la vita eterna. Gesù ricompensa subito chi è capace di abbandonare tutto per seguirlo e accoglierlo come l'unico della vita. Lui e il Vangelo inseparabili. Chi lo ha, chi lascia tutto per lui, trova tutto per lui e con lui. Soprattutto di gioia interiore, di pace, anche con le persecuzioni, certo. Oggi abbiamo tra gli altri canonizzati un vescovo ucciso per la giustizia, un figlio Romero, accanto a Paolo VI e ad altre persone che hanno seguito totalmente Gesù. Totalmente vuol dire che Gesù diventa il centro. Allora tutto il resto acquista la sua proporzione giusta. Lui il centro. La periferia è un'altra cosa. E questo dobbiamo farlo tutti. Poi ci sono alcune vocazioni di speciale consacrazione, appunto, che a cui è richiesto lasciare tutto per lui, solo lui nella vita. Cari fratelli e sorelle, tutti noi siamo stati guardati da Gesù e chiamati. Era un giorno come un altro, cantavamo prima all'inizio della messa. Lui passò e mi guardò, ecco, con gli occhi. E ci ha chiamato per lui a seguirlo. Chi in una condizione, chi in un'altra. L'importante è seguire lui e seguirlo con tutto il cuore. Per cui il resto si vive in missione. Allora, anche oggi ci chiama un'azione speciale di consacrazione. Forse qualche volta prevale la condizione di giovane del Vangelo, che era talmente attaccato ai suoi beni da essere triste, perché questa è la condizione umana. Quando il cuore aderisce a Mammona, Mammona lo soffoca, Mammona era una divinità pagana, a cui sacrificavano anche le persone, anche i bambini. Ecco perché per di lei era ribrezzata, ribrezzo questo nome Mammona, perché uccideva, chiedeva sacrifici umani. Il ribrezzo fa questo, stridola il cuore, lo rende duro. Sensibile. Occorre chiedere al Signore la sapienza, come ha fatto il libro della sapienza applicato a Salomone, che chiede a Dio la sapienza del cuore, la capacità di discernere, la capacità di seguire l'invito di Gesù. Vieni dietro a me, allora il cielo in questo mondo